Laudetur Jesus Christus.
Sabato 13 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa in un messaggio per la fine del Ramadan, fermiamo la guerra, i bambini hanno bisogno di case e non di tombe. Timori crescenti per un attacco dell'Iran contro Israele, gli Stati Uniti spostano le proprie navi da guerra verso il Mar Rosso. Monsignor Paglia, il voto del Parlamento Europeo sull'aborto premia il diritto del forte sul debole. Sono le 8:40, buongiorno da Amedeo Monaco. Papa Francesco in un messaggio per la fine del Ramadan esprime la sua angoscia per la guerra e si rivolge alle nazioni affinché mettano fine al conflitto in Palestina e Israele. La speranza nasce solo se sapremo riconoscere il diritto di esistere, afferma Francesco, di ogni popolo, il diritto di ogni popolo ad avere uno Stato. Gianmarco Murroni.
Ancora un appello per far tacere le armi. Ancora un richiamo a ripudiare la guerra, sempre con lo sguardo fisso sulle vittime di tutto il Medio Oriente, da Israele a Gaza, dalla Siria al Libano. Francesco invoca la pace nel suo messaggio per la fine del Ramadan, mese sacro del digiuno islamico. La ricorrenza del Ramadan, che ha coinciso con la celebrazione della Pasqua cristiana, come ricorda il Papa nel messaggio, stride fortemente con la tristezza per il sangue che scorre nelle terre benedette del Medio Oriente. Francesco si fa portavoce del desiderio di pace delle famiglie, dei giovani, dei bambini. Loro non si chiedono chi è il nemico da distruggere, dice il pontefice, ma chi sono gli amici con cui giocare. Loro hanno bisogno di case, parchi e scuole, non di tombe e fosse. E conclude il suo messaggio con un abbraccio ai cristiani che tra non poche difficoltà vivono nel Medio Oriente, chiedendo che abbiano sempre e ovunque il diritto e la possibilità di professare liberamente la loro fede.
E accogliendo l'invito dei rispettivi capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche, il Papa compirà un viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore dal 2 al 13 settembre. Lo ha dichiarato ieri il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Scenario internazionale: c'è preoccupazione su scala mondiale per un possibile attacco dell'Iran contro Israele che potrebbe verificarsi nelle prossime 24-48 ore, secondo l'intelligence americana. Gli Stati Uniti mandano rinforzi nel Medio Oriente e fanno sapere che resteranno accanto all'alleato Israele. Roberta Barbi.
Presente, reale e credibile, così viene definita da fonti statunitensi la minaccia iraniana a Israele di un attacco che potrebbe essere massiccio, con un centinaio di droni e decine di missili verso il territorio israeliano. I segnali dell'urgenza ci sono tutti. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione di valutazione della sicurezza a poche ore dal riposo del sabato, mentre gli Stati Uniti stanno inviando rinforzi nell'area, dalla portaerei Eisenhower, che starebbe facendo rotta verso il nord del Mar Rosso, ad altre navi da guerra posizionate a proteggere le proprie forze in Medio Oriente. Anche il presidente americano Biden ha lanciato un appello a Teheran a non attaccare per evitare un'escalation nell'area, dove intanto dal Libano Hezbollah avrebbe lanciato 40 razzi, colpendo, sembra, anche una base israeliana a Ramot Naftali. Sul fronte sud invece almeno 8 razzi sono stati lanciati dalla striscia su Sderot, mentre sono in corso operazioni militari israeliane in Cisgiordania. Infine, la denuncia dell'ONU sul vietato accesso a 2 convogli umanitari da Israele verso Gaza.
Guerra in Ucraina, il presidente russo Putin ha riferito all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, che Mosca intende far ripartire l'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Una decisione, sottolinea il quotidiano Wall Street Journal, che fa crescere i timori di un incidente atomico. In Russia, intanto, le alluvioni nella zona del fiume Ural hanno causato l'evacuazione di migliaia di persone, situazione critica anche in Kazakistan. Il servizio di Andrea De Angelis.
Le alluvioni nella zona tra la Russia e il Kazakistan hanno causato l'evacuazione di migliaia di persone. Quasi 12.000 case sono state allagate nella sola regione russa di Orenburg, ma è proprio il Kazakistan ad essere più colpito. È stata sfondata anche una diga, una situazione dovuta alle forti piogge ma anche alle temperature superiori alla media che hanno provocato il rapido scioglimento di neve e ghiacci. Il risultato è che l'area sta subendo l'alluvione più grande degli ultimi 70 anni. I danni maggiori sono stati finora nelle aree dei Monti Urali, della Siberia occidentale, delle zone del Kazakistan e vicine ai fiumi. In Russia la città più colpita è appunto Orenburg, ma si teme che la situazione possa peggiorare nei prossimi giorni. Intanto è stato raggiunto il picco storico del fiume pari a 10,87 metri.
Andiamo in Sudan, a pochi giorni dal primo anniversario del conflitto nel paese africano che ricade il 15 aprile. Le Nazioni Unite hanno avvertito che la crisi umanitaria innescata dalla guerra è destinata a peggiorare drammaticamente nei prossimi mesi. Marco Guerra.
La guerra potrebbe portare alcune regioni del Sudan alla carestia e l'emergenza potrebbe estendersi ai paesi africani limitrofi a meno che i combattimenti non finiscano. Venerdì le Nazioni Unite hanno lanciato un nuovo monito sulla situazione in Sudan a tre giorni dal primo anniversario dello scoppio del conflitto tra l'esercito regolare e i paramilitari delle forze di supporto rapido. In quest'anno la regione del Darfur e la capitale Khartoum sono state le aree più interessate dai combattimenti che hanno provocato circa 15.000 morti. Gli sfollati sono 10 milioni e 700 mila, di questi oltre 2 milioni hanno trovato rifugio nei paesi limitrofi. Le ONG parlano di attività umanitaria in difficoltà, emergency riferisce che Khartoum è una città fantasma e che Port Sudan ha ormai le sembianze di un enorme campo profughi.
Andiamo in America Latina. L'educazione è fondamentale per dare un futuro a migliaia di ragazze e ragazzi. In questi giorni alcuni donatori del Gruppo India, organizzazione di volontariato che assiste progetti di sviluppo in varie parti del mondo, è in Paraguay. Nel paese latinoamericano l'obiettivo è combattere l'esclusione sociale. Alessandro Guarasci.
In Paraguay 6 bambini su 10 non finiscono la scuola superiore e il motivo è spesso economico. In un paese dove lo stipendio medio di circa 600 euro al mese. Ecco perché la congregazione delle Suore della Carità di Santa Maria Antigua si è concentrata proprio sull'istruzione. A Fernando de la Mora, pochi chilometri dalla capitale Paraguay, Asunción, gestisce un paio di scuole. Al nostro arrivo ci accolgono decine di bambini in costume locale. La direttrice di una delle due scuole ci dice come non sempre sia facile lavorare in queste zone. La droga e l'alcol sono un rifugio per non pochi adulti e questo rischia alla lunga di portare notevoli problemi dentro le famiglie. Famiglie che spesso vivono in povertà, con 5 o 6 persone costrette nella stessa stanza. Ecco che dunque poter studiare è una speranza di futuro per tanti di questi bambini.
Voltiamo pagina, l'aborto compaia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il voto di giovedì al Parlamento divide i 27, questo tenendo presente che l'introduzione di gravidanza per essere inclusa nella Carta necessita della unanimità, fa in modo che il voto resti simbolico. Francesca Sabatinelli ha intervistato l'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.
Lo ritengo una scelta totalmente ideologica nel senso negativo del termine, perché figuriamoci se non dobbiamo tener conto delle donne, aiutarle, sostenerle, anche perché molte di loro che abortiscono lo fanno per disperazione. Il problema è la totale assenza del diritto del nascituro.
Quindi il risultato di questo voto del Parlamento europeo, che tipo di mentalità va delineando?
Delinea una mentalità fortemente individualista, che non tiene conto della realtà della vita. Non dimentichiamo che quando una donna è incinta sono due realtà. In questo senso la rivendicazione totale dei diritti individuali a scapito anche dei doveri verso l'altro e ci porta ad una deriva triste.
Un quarto dei conflitti del mondo è innescato da questioni legate all'accesso all'acqua, eppure esistono anche esempi di cooperazione nella gestione delle risorse idriche che generano strategie di pace e sviluppo. Lo conferma al microfono di Stefano Leschinski, il presidente di Hub Acqua, Filippo Verre.
Sono vari i casi in cui è possibile utilizzare l'acqua come strumento di cooperazione. Non è molto semplice perché spesso sorgono i cosiddetti conflitti transfrontalieri.
Sono circa 540 i conflitti censiti nel mondo per contrasti relativi all'acqua.
Sono in stragrande maggioranza i casi di conflitto idrico. In realtà ci sono anche tanti casi di cooperazione idrostrategica. Noi in questo momento stiamo ultimando un report che presenteremo alla FAO, dove sostanzialmente analizziamo il rapporto molto stretto che si è instaurato fra India e Bhutan.
Senta, a che modo bisognerebbe muoversi a livello internazionale per tentare in un certo senso di sanare le crisi che sono in corso?
Togliere sostanzialmente la disponibilità della gestione esclusiva dei fiumi, dell'aghi agli stati e eventualmente concederla a delle autorità sovrastatali.
È tutto da Gustavo Messina in regia, da Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi da Firenze. L'informazione torna alle ore 9.